Nelle lezioni scorse abbiamo cercato di delineare molto sommariamente alcuni temi che avevano essenzialmente un carattere introduttivo, che non intendevano approfondire nulla, ma comunque intendevano essenzialmente dare indicazioni su un modo, anzi sui modi, di impostare il problema musica e linguaggio. Abbiamo sottolineato in particolare che questa connessione, che si trova nella nostra tradizione in maniera particolare, in tempi recenti è stata ripresa con un preciso sfondo culturale, con una vera e propria mediazione culturale, che questa mediazione è appunto una mediazione di un insieme di idee, di atteggiamenti, di posizioni che sono riuniti sotto il termine di strutturalismo. Abbiamo considerato anzitutto alcuni sensi del termine struttura e abbiamo anche mostrato come il termine struttura, così come le tematiche che possono essere raccolte intorno a questo termine, non sono necessariamente obbligatoriamente legate alla linea di tendenza strutturalistica. Con struttura appunto abbiamo proposto alcuni sinonimi correnti, abbiamo proposto ossatura, articolazione, schema, abbiamo rammentato l'edificio, gli elementi portanti di un edificio, abbiamo richiamato il tema della relazione come un tema strettamente connesso a questa nozione di struttura, ma abbiamo anche sottolineato che le possibili tematiche che possono essere sviluppate in direzione della configurazione di quello che potremmo chiamare un'analisi strutturale, non necessariamente debbono riprendere quelle che sono le caratteristiche peculiari dello strutturalismo come tendenza filosofica. Questo è un punto importante, proprio perché questa tendenza filosofica fa della nozione di struttura una caratterizzazione interna alla propria direzione filosofica. Quali sono le caratteristiche peculiari di un atteggiamento strutturalistico? Abbiamo già detto, abbiamo sviluppato questo punto, che una delle caratteristiche peculiari è proprio il riferimento linguistico, anzi meglio, il riferimento alla linguistica, con delle assunzioni che sono particolarmente forti e che non vanno accettate come ovvie. Un'assunzione particolarmente forte e, a mio avviso, problematica, e che la nozione di struttura debba necessariamente essere essenzialmente connessa al problema del linguaggio in una sorta di rapporto di implicazione reciproca. Abbiamo visto che lo strutturalista effettivamente stabilisce una sorta di implicazione tra il momento della struttura e il momento del linguaggio. Abbiamo visto una frase di Deleuze che stabiliva appunto che se si vuole parlare di struttura, l'oggetto preso in considerazione deve essere considerato da un punto di vista semiologico, dal punto di vista di un riferimento linguistico. E infine abbiamo richiamato tutta una serie di temi di carattere generalissimo, veramente questa volta, c'è il tema della scientificità, ad esempio, il richiamo a temi di origine positivistica, ad esempio, certa tendenza di tipo materialistico che a volte emerge in questi autori, e insieme a ciò anche tendenze matematizzanti, che sono appunto caratteristiche di questo orientamento filosofico. Ecco, nelle lezioni di questa settimana invece abbandoneremo questo terreno puramente introduttivo e anche fatalmente generico, ma per cercare di mostrare in che modo questi temi si specifichino, assumino anche naturalmente una maggiore concretezza e io credo anche diventino più interessanti in rapporto a una tematica particolare con riferimento prevalente a Lévi-Strauss e in particolare al problema musica e mito in Lévi-Strauss. Quindi ci vogliamo occupare del problema musicale, del problema di questa relazione, ma il problema proprio di questa relazione implica una concezione piuttosto ben definita del musicale. Ci vogliamo occupare anzitutto di una posizione di questo genere elaborata da uno studioso importantissimo che tuttavia non è filosofo, o lo è soltanto per estensione, diciamo così. Lévi-Strauss stesso non amerebbe questa designazione di filosofo, non è certamente un musicologo e non è nemmeno una persona che si sia occupato ampiamente di problematiche musicali, ma è un antropologo, cioè uno studioso di usi e costumi di popolazioni arcaiche, che in connessione con il modo in cui prospetta la tematica dell'antropologia ha elaborato una concezione sulla musica secondo un'angolatura particolare, per ragioni particolari che subito cercheremo di prendere in considerazione, in particolare in due testi che saranno i testi a cui faremo riferimento. Questi due testi hanno una sorta di posizione strategica in quella che è forse l'opera più impegnativa di Lévi-Strauss, un'opera pubblicata anche in italiano in 4 volumi. Il suo titolo generale è Mythologique, cioè mitologica, potremmo tradurre così, e questi testi che sono presenti in quest'opera occupano una posizione strategica, perché si tratta dell'introduzione al primo testo, al testo di apertura di questa grossa opera, che si intitola Il crudo e il cotto, il testo, ed è del 1964, e l'altro testo a cui faremo riferimento si intitola invece L'uomo nudo, ed è l'ultimo, il quarto volume della Mitologica, è precisamente il testo che ci interessa, e la conclusione dell'uomo nudo, che è anche la conclusione dell'intera opera intitolata Mitologica. L'uomo nudo è del 1971, quindi si copre un arco di quasi 10 anni di attività. Useremo inoltre, come però puramente testo di appoggio, e per una ragione anche un po' particolare che dirò in seguito, un breve testo pubblicato dal Saggiatore intitolato Mito e significato, che è del 1978 ed è un testo in realtà piuttosto povero, che ha il merito di indicare alcuni temi tipici di Lévi-Strauss con molta chiarezza e molta semplicità, ma anche appunto in maniera piuttosto debole. Si tratta di interviste radiofoniche che anzi qui sono riassunte, ma ci interessa fare riferimento a questo testo sia in modo per usarlo come una introduzione rapida anche per un uso didattico, sia anche perché nell'ultima di queste interviste Lévi-Strauss riprende proprio il tema musicale, aggiungendo alcuni dettagli di particolare interesse. Non credo di dover studiare troppo sulla figura di Lévi-Strauss, ognuno di voi potrà senz'altro attingere informazioni da una voce enciclopedica. Si tratta di uno dei grandi protagonisti della cultura novecentesca, appunto ha dato un contributo di importanza fondamentale in direzione dell'antropologia culturale e in particolare in direzione proprio dell'analisi del mito. E inoltre Lévi-Strauss deve essere indubbiamente rammentato, oltre che per questo contributo specifico, per l'impulso che ha dato proprio alla diffusione di quell'abito mentale, di quella linea di tendenza che appunto si chiama strutturalismo. La nostra domanda che ci rivolgiamo subito fin dall'inizio, anche se dovremo in un certo senso ritardare la risposta, dovremo cercare comunque di dare alcune indicazioni di carattere generale e metodologico sul tipo di lavoro che Lévi-Strauss intende svolgere, e indubbiamente come si ponga questa presenza dell'elemento musica all'interno di un discorso fortemente, specialisticamente indirizzato secondo i temi dell'antropologia culturale e in particolare in direzione della tematica dell'analisi del mito. E questa domanda è una domanda importante, dobbiamo chiarire fin dall'inizio questo punto, perché va subito detto che Lévi-Strauss, in tutta questa sua opera di antropologo, opera che è stata anche un'opera di reperimento di materiale direttamente raccolto da spedizioni da lui dirette, ecco, Lévi-Strauss non ha mai manifestato benché minimo interesse, e questo è un fatto in fondo curioso, per la ricerca etnomusicologica, cioè non ha mai manifestato interesse per quello che potremmo chiamare, parafrasando del resto un aggettivo di Lévi-Strauss, musica selvaggia, cioè la musica dei selvaggi. Non ha nemmeno, non manifesta nemmeno interesse per quegli aspetti che riguardano il musicale o in genere l'ambito sonoro, che compaiono anche nei miti che lui sottopone ad analisi. Non c'è questa direzione musicale per quanto riguarda il materiale antropologico, quindi dobbiamo subito escludere questa linea di discorso. Possiamo cominciare a dare una risposta a questo problema, a questa domanda, sfogliando anche proprio il crudo e il cotto, questo inizio appunto della mitologica, prendere in considerazione anzitutto la dedica. Ecco, questo libro non è dedicato alla moglie, al figlio, a qualche importante antropologo illustre di cui Lévi-Strauss si sente allievo. La dedica è alla musica, ed è una dedica che dobbiamo considerare con molta cura e in tutti i suoi dettagli, perché è una dedica piuttosto dettagliata. Questa dedica alla musica è un titolo, cioè una citazione di un brano musicale intitolato Alla musica. L'autore della musica è Emmanuel Chabrier. Il brano è un coro per voce femminile con voce solista, e tra parentesi Chabrier precisa l'occasione in cui questo brano è stato scritto, per inaugurare la casa di un amico. Ma conviene anche considerare le parole, perché la citazione reca musica, cioè il testo musicale, in scrittura musicale, con le parole che vengono implicate da questo testo, che suonano così: madre del ricordo e nutrice del sogno, sei tu che a noi piace oggi di invocare sotto questo tetto. Chabrier, in omaggio all'inaugurazione della casa dell'amico, compone un brano in cui si invoca la musica e si chiede alla musica, si invita alla musica a soggiornare nella casa dell'amico. Il senso ora di questa dedica quale diventa? Diventa un invito alla musica a entrare, a soggiornare nella casa del mito che si sta ora aprendo. Questo è il senso complessivo di questa dedica. Dunque si tratta di un'opera, come ho detto, in quattro volumi, estremamente densa, ogni volume supera le 500 pagine, un'opera che contiene in realtà analisi condotte con estremo rigore, con estrema severità, anche in parte difficili da leggere, a differenza di altri scritti di antropologi, sono pagine estremamente dense, connessioni difficili da mantenere. Ecco, l'inizio di queste opere, in certo senso, l'inizio di questa opera è un inizio direi quasi sonoro. Ecco, quest'opera comincia non tanto con una dedica alla musica, ma quasi vorrebbe cominciare suonando, perché appunto vengono addirittura indicate le note del passo in questione. E questo è un fatto che diventa subito significativo se noi poi andiamo a vedere l'indice, e vediamo nell'indice che questo aspetto musicale viene mantenuto nella partizione del materiale. L'indice è diviso in parti, ogni parte è divisa in sezioni, e ogni sezione e ogni parte ha un titolo che ricorda in maniera più o meno specifica una forma musicale. La parte prima è intitolata Tema e variazioni. Il tema, cioè il primo capitolo, è intitolato Canto Bororo. In realtà appunto si tratta di un racconto mitico, che qui però viene posto come come una vera e propria aria dello snidatore d'uccelli. Le varie sezioni sono aria appunto dello snidatore d'uccelli, recitativo, prima variazione, interludio, seguito della prima variazione, seconda variazione, coda. Cioè tutta una serie di termini musicali che vengono posti a indicare lo sviluppo del discorso. La seconda sezione sono ancora variazioni per concludersi con un recitativo. La parte seconda intitolata Sonata delle buone maniere, qui appunto c'è questo riferimento un po' generico, così come è generico il secondo capitolo della seconda parte, Sinfonia breve. Abbiamo poi una fuga dei cinque sensi, una cantata con arie, no, con arie interne, e poi abbiamo poi addirittura dei riferimenti invece estremamente particolari, perché si allude a composizioni fortemente strutturate, fortemente regolamentate, cioè non soltanto a forme tutto sommato relativamente libere, cioè abbiamo un'invenzione a tre voci, ad esempio, abbiamo un doppio canone rovesciato addirittura, questa è una forma estremamente stretta e rigorosa come riferimento, toccata e fuga, composizione cromatica. Per concludere poi ritornando a termini piuttosto generici ma ancora di riferimento musicale, divertimento su un tema popolare, concerto d'uccelli, nozze. Nozze è ancora un riferimento musicale benché diverso dai precedenti perché allude al titolo di un'opera di Stravinsky. Abbiamo aperto il nostro volume con un richiamo, un invito alla musica appunto a entrare nella casa del mito, entrare in questa casa del mito e la troviamo piena dal punto di vista dell'organizzazione, del modo in cui il materiale è organizzato, di titolature musicali, cioè che alludono a forme più o meno strette, più o meno rigorose, cioè più o meno regolamentate, strutture musicali. Naturalmente l'introduzione, ed è l'introduzione che noi considereremo prevalentemente, per quanto riguarda il Cruso del Cotto, non si chiama introduzione, ma si chiama ouverture. Così come il testo che vedremo dell'Uomo Nudo, che conclude l'Uomo Nudo, ma anche tutta l'opera nel suo insieme, non si chiama conclusione, ma si chiama finale. Ecco dunque, questa progettazione, c'è un elemento appunto di importante progettazione di quest'opera che Lévi-Strauss certamente considerava come l'opera che coronava la sua attività scientifica, viene postata entro una cornice musicale. Ora, la prima domanda è naturalmente relativamente ovvia. Si tratta nient'altro che di un raffinato divertimento letterario oppure no? Si tratta di un elemento, come apparirebbe a prima vista, che ha a che vedere con il problema di rendere più vivace l'esposizione di una materia che, come ho detto prima, è comunque una materia trattata con estremo rigore, anche con in fondo una materia relativamente arida, e quindi l'impostazione, l'autore, diciamo così, si concede in quella sede una licenza relativa alla vivezza che riguarda più che altro il modo di esposizione. In generale non c'è dubbio che ci sia un elemento di questo tipo, una componente di questo tipo. Occorre vedere fino a che punto questa componente deve essere sottolineata, è proprio questa componente, e non invece un'altra componente che in ogni caso è presente e a mio avviso che ha un rilievo maggiore. In linea generale, tranne qualche eccezione, questo aspetto da parte dei lettori di Lévi-Strauss non ha avuto un particolare peso. Vi è qualche eccezione, nel senso che vi sono stati invece autori che hanno ritenuto di sviluppare questi spunti musicali in una direzione più approfondita, ma in linea generale, questo è relativamente ovvio, questa tematica, la presenza di questa tematica non è stata particolarmente accentuata. Noi abbiamo già anticipato l'atteggiamento che vorremmo mantenere in rapporto a questo problema, cioè vorremmo dare a questa problematica e al modo in cui viene sviluppata dal più almeno l'importanza che Lévi-Strauss stesso dà ad essa. Vorremmo cioè attenerci abbastanza fedelmente alle indicazioni che Lévi-Strauss si offre a giustificazione di questa impalcatura musicale della sua opera antropologica. Ciò significa necessariamente che vogliamo prendere abbastanza sul serio questa problematica, ammettendo certamente che c'è un aspetto di gusto letterario alla sua base, ma che c'è anche un fondo di serietà, poiché Lévi-Strauss stesso sottolinea spesso con particolare forza proprio questo fondo di serietà, proprio questo significato che va oltre un problema puramente stilistico o di organizzazione piacevole del materiale. Ad esempio, quell'operetta intitolata Mito e significato che ho citato poco fa, Lévi-Strauss osserva che il rapporto proprio tra musica e mito è stato frainteso, dice letteralmente, probabilmente l'argomento che ha generato i fraintendimenti maggiori, specie nei paesi di lingua inglese, ma anche in Francia, perché si è pensato che questo rapporto fosse arbitrario. Quindi Lévi-Strauss sottolinea che l'aver posto questo rapporto non è affatto il risultato di una pura questione di gusto, non è affatto senza conseguenze in rapporto al discorso complessivo che egli intende condurre proprio sul terreno della problematica antropologica, quindi proprio per il problema dell'analisi del mito. E io credo che dobbiamo attenerci a questa indicazione di Lévi-Strauss, anche se poi le nostre conclusioni non saranno di particolare adesione. Vedremo che avremo dei motivi per prendere le distanze dalle prese di posizione di Lévi-Strauss. Ma questa eventuale presa di posizione futura parte da un riconoscimento preliminare, che è il riconoscimento comunque di un notevole interesse che questi due testi, l'ouverture e il finale della mitologica, hanno proprio in come abbozzi, ma forse anche qualcosa di più che abbozzi, di una vera e propria concezione della musica delineata con una relativa completezza. Cioè non c'è soltanto, a parte appunto i titoli, il gusto dei titoli, non c'è soltanto questo, ma non c'è soltanto qualche riferimento allusivo o comunque non tanto ampio da farsi parlare di una vera e propria concezione della musica. Direi che c'è qui, in queste pagine, che non sono molte, ma sono pagine sufficienti a delineare una concezione della musica piuttosto chiaramente orientata, piuttosto organica e particolarmente interessante proprio per la densità problematica che riesce a proporre, e anche per la libertà, direi, la libertà, l'indipendenza di posizione che Lévi-Strauss assume. Qual è il nostro compito ora? Il nostro compito non è tanto quello di fornire di questi due testi una lettura riga per riga, che non sarebbe affatto opportuna, ma di contribuire all'interpretazione, alla vostra lettura riga per riga appunto di questi testi, attraverso una ricostruzione che mostri in realtà le connessioni fra i temi emergenti in questi due testi, e quindi in realtà ci permetteremo di passare dall'uno all'altro con una certa disinvoltura, perché a mio avviso è importante cogliere non soltanto gli sprazzi presenti in questi due testi, ma le connessioni, l'organicità che questi spunti, che questi temi hanno nel testo di Lévi-Strauss. Naturalmente cercando, ma questa è un'operazione che dovremmo fare in via preventiva, cercando di localizzare questa tematica musicale, questa filosofia della musica, possiamo benissimo esprimerci così, dentro il quadro complessivo del problema antropologico e interpretativo di Lévi-Strauss. Ho detto già che un conto è la schematizzazione che noi abbiamo operato nelle nostre prime lezioni della tematica strutturalistica intorno a questi problemi, un conto è una elaborazione specifica, chiaramente orientata. Vedremo che c'è una netta differenza, che certi aspetti vengono elaborati in maniera anche imprevista, anche inattesa, soprattutto emergono all'interno della tematica di Lévi-Strauss tutta una serie di difficoltà, direi difficoltà avvertite anche dall'autore, che rendono questa elaborazione estremamente interessante. Intanto dobbiamo chiarire in breve qual è lo scopo di quest'opera, del Crudo e il Cotto in particolare, ma lo scopo, il progetto di fondo che sta alla base della mitologica. Ciò che viene prospettato con insistenza è il sorgere di una vera e propria scienza del mito. Ecco qui il tema scientifico che abbiamo già rilevato in sede introduttiva. Scienza del mito, dove con mito Lévi-Strauss intende normalmente racconto mitico, cioè ne ha una nozione determinata all'elemento racconto. Ecco, una scienza del mito, poiché Lévi-Strauss ritiene che le analisi precedenti, i tentativi precedenti di approccio al mito non avevano i requisiti necessari appunto a una trattazione, a un'elaborazione scientifica del problema. Si fa quindi valere in questo progetto di Lévi-Strauss subito una serie di istanze, di criteri e di prese di posizione che d'altra parte Lévi-Strauss aveva già sperimentato e messo alla prova in opere precedenti. Qui vorrei che voi vi segnaste almeno l'opera iniziale e fondamentale, Strutture generali della parentela, che era di una ventina d'anni prima, del 1947. Gli aspetti metodologici sono poi elaborati in un'opera che raccoglie saggi scritti in epoche diverse, ma comunque anteriori al Crudo e al Cotto, cioè l'antropologia strutturale. È un'opera divisa in saggi dove il contenuto è prevalentemente di carattere metodologico. Ecco, in queste opere vi è già completamente sviluppata e anche applicate quelle che sono tutte le tematiche caratteristiche di Lévi-Strauss. Qui è soprattutto particolarmente presente fin dall'inizio un modo molto deciso di affrontare la nozione di primitivo, la nozione di primitivismo. Lévi-Strauss parla di pensiero selvaggio spesso, e questo termine serve anche a caratterizzare un'altra sua opera famosa. E uno dei temi più caratteristici di Lévi-Strauss, che determina tutto l'andamento della sua indagine e in particolare incide sul suo atteggiamento nei confronti del mito, è la critica delle concezioni secondo il quale il pensiero selvaggio è un pensiero improprio, è uno pseudo pensiero, cioè una manifestazione priva di razionalità, incapace di stabilire nessi logici, una posizione che era particolarmente presente negli studi anteriori, sebbene con diverse accentuazioni e con particolari problemi. Era presente in particolare nell'ambiente francese, nel primo Lévi-Bruhl, che teorizzava proprio una netta frattura fra le norme della razionalità e le norme, che erano pure norme, del pensiero selvaggio, del pensiero primitivo, che tuttavia erano norme simmetriche e opposte, diciamo così, alle norme razionali. Ecco, contro di ciò Lévi-Strauss fin dall'inizio fa valere almeno due grandi temi: la presenza di un cospicuo sapere empirico, cioè di una cospicua massa di cognizione direttamente derivanti dalla percezione, e da una percezione estremamente raffinata. Lévi-Strauss dedica delle pagine estremamente interessanti sulle conoscenze dirette dell'ambiente, delle conoscenze che riguardano l'ambiente naturale, che sono direttamente finalizzati anche ai bisogni di sopravvivenza del primitivo, e che presuppongono anche una finezza percettiva perduta per la cultura occidentale, e nello stesso tempo una capacità, insieme a questa massa enorme di conoscenze empiriche, percettive, una capacità, una notevolissima capacità di classificazione e di mantenimento anche della classificazione attraverso una terminologia che può avere anche un grande grado di complessità. Ma accanto a questo problema, cioè vi è una conoscenza empirica che tutta l'antropologia precedente ha trascurato, una conoscenza empirica che va in profondità dell'oggetto conosciuto, pur essendo una conoscenza di tipo percettivo, le idee in certo senso tipiche di tutta la tradizione di pensiero europea proprio sul problema della percezione, normalmente svalutato, trova invece in questo concetto di sapere empirico un modo interamente nuovo di elaborazione. Ecco, insieme a questo problema della portata conoscitiva della sensibilità vi è anche l'idea che sempre attraverso i veicoli della sensibilità e dell'immaginazione e della memoria, e quindi attraverso produzione di carattere prevalentemente immaginativo, tuttavia il primitivo subordini queste produzioni di tipo immaginativo a bisogni di tipo classificatorio, a bisogni di tipo sostanzialmente, a bisogni di tipo logico. Quindi vi è in tutte le opere precedenti l'idea dell'effettività del pensiero selvaggio. Questo aggettivo selvaggio non ha assolutamente un significato di contrapposizione al culturale o al razionale. Intende alludere piuttosto alla dimensione di concretezza, di concretezza entro cui comunque le operazioni del pensiero selvaggio appunto si svolgono. Questo punto di vista chiaramente è dominante anche nella ricerca mitologica e determina un orientamento del lavoro che Lévi-Strauss svolge. Il mito è una costruzione dell'immaginazione, questo è un'ovvietà di base, ma nel mito vi sono componenti di ordine intellettuale, cioè componenti cioè che riguardano modi di cogliere, di stabilire connessioni fra classi di cose. Oltre questo, il mito ha una funzione estremamente importante in direzione di quella che potrebbe essere l'organizzazione del mondo stesso, cioè attraverso il mito, attraverso le proposte immaginative del mito, vi è per il selvaggio un modo di organizzazione del mondo. Questa è un'idea in realtà che non fa nemmeno parte della tradizione positivista, direi che si dovrebbe richiamare da questo punto di vista la posizione di un Cassirer. Cassirer parla di pensiero mitico con questa stessa idea di base, che il carattere di pensiero debba essere attribuito alle costruzioni immaginative del mito, in quanto con pensiero dobbiamo intendere un'attività organizzativa del reale. Poiché il mito opera proprio in questa direzione, dobbiamo appunto attribuire questo carattere razionale, in senso ampio, al mito stesso. Il mito quindi, da un lato, si svolge con riferimento diretto alla sensibilità, dall'altro però è veicolo di operazioni di carattere intellettuale. Dice Lévi-Strauss, sostanzialmente usando una vecchia terminologia, che qui ci troviamo col mito, nel mito ci troviamo in una sorta di punto di incontro tra sensibilità e intelletto. Il mito poi ha una funzione importante nel dominio stesso del reale. Quindi il problema di Lévi-Strauss non è mai quello di un'analisi del mito tendente a mettere in evidenza puramente significati di ordine immaginativo come tali, ma vi è sempre il problema di un coordinamento nel rapporto tra il mito e il reale stesso. Dominare la realtà significa poi, che cosa significa sostanzialmente per Lévi-Strauss? Significa superare l'elemento naturale, cioè significa operare il passaggio dal momento puramente naturale al momento della civiltà e della cultura. Qui troviamo un'opposizione che ritorna di continuo in Lévi-Strauss, che è forse l'opposizione che sostiene tutto il discorso che egli compie dal punto di vista generale, cioè l'opposizione tra natura e cultura. Questa opposizione è continuamente ricorrente, come vedremo avrà una funzione particolare anche in rapporto al nostro problema, e intanto questa opposizione fa sì che il mito venga localizzato proprio, direi, nel punto di passaggio, nel punto di volta di questo processo che conduce dal naturale al culturale. Ma non soltanto il mito sito in questo passaggio, ma in gran parte nei propri temi è presente questo passaggio stesso, cioè il mito traduce spesso sul piano immaginativo le difficoltà, le vicissitudini che risultano dalla necessità del passaggio dalla natura alla cultura. Il titolo di questo libro, Il crudo e il cotto, ha in ciò una spiegazione, cioè il crudo è l'aspetto naturale, il cotto è l'aspetto culturale. E anche questo libro, quindi, reca già nel suo titolo questa grande opposizione che il mito ha appunto il compito di realizzare e di mediare. E in realtà è interessante notare come per natura poi Lévi-Strauss intenda, dal punto di vista, diciamo così, delle caratterizzazioni formali in un certo senso, ciò che è privo di differenze, ciò che è in sé inseparato, cioè naturalmente intende anzitutto l'elemento naturale, anzitutto l'elemento contro cui l'uomo si scontra e che deve quindi elaborare in funzione della propria sopravvivenza. Ma dal punto di vista concettuale, in che cosa consiste l'elemento naturale? Con Lévi-Strauss risponderebbe a questa domanda ancora secondo un modo che può richiamare la posizione cassireriana. Per Cassirer, e questa è una posizione che risale all'idealismo, alla posizione kantiana, l'organizzazione consiste in un far emergere le distinzioni da un continuo indifferenziato. Questo problema, l'informe, l'indifferenziato, il problema stesso del continuo, della continuità priva di differenze, è una caratteristica dell'elemento naturale. Mentre è una caratteristica della cultura, dell'elemento culturale, l'istituire, come dicevo prima, nessi rapporti, ma questa istituzione di nessi rapporti può avvenire soltanto a condizione che questo continuo naturale primario sia stato interrotto, che il continuo sia stato differenziato, e quindi vi è questa idea che alla nozione di cultura, di operazione culturale, quindi in generale di operazione razionale, spetti proprio questo momento di differenziazione, di discontinuità, di discretezza. La ragione, vuol dire poi Lévi-Strauss, è eminentemente ragione analitica, cioè una ragione che è un'attività che suddivide, è un'attività che ripartisce, è un'attività appunto che classifica, che analizza.